Come guest sono 2 o 3 anni che usiamo Airbnb e siamo entusiasti perché è un bellissimo modo di viaggiare, oltre che economico, perché conosci gente, vedi case, vedi come vive la gente, quindi ci è piaciuto moltissimo.
E lo usi e abitualmente quindi?
Sì, sì, soprattutto all'estero.
Ah, perché no, ti costa meno dell'albergo?
A volte sì, a volte no. Per esempio a Berlino c'erano delle soluzioni economiche, però tutto considerato, cioè il fatto di farti la colazione, di avere una comodità che in albergo non hai, oltre che il fatto che ci piace conoscere persone, è vincente dal nostro punto di vista.
Quindi come ospite ti piace?
Molto.
Passiamo a te come invece locataria.
Sì, sì, è stato un caso, è morta mia suocera, siamo trovati con questo appartamento che in realtà è di mio marito e di suo fratello, l'ho gestito io perché ero la persona disponibile, conosco un po' di lingue, quindi insomma diciamo che ero la persona giusta per fare questa cosa. Bellissimo anche questo. Ho avuto persone da vari continenti, da vari paesi europei, molto molto bello. Diciamo che il boom è stato fra settembre-ottobre.
Adesso cosa stai pensando? Di continuare con quel sistema o di darla in affitto e basta?
No, allora, loro vogliono fare un affitto a lungo termine, però ti dico questa cosa che io ho lasciato sull'annuncio un po' per curiosità, un po' perché non si sapeva se le persone si trovavano o meno. In realtà ho avuto delle richieste appassionanti, quindi mi si è aperto un mondo. Infatti a me dispiace che loro abbiano deciso di affittarlo a lungo termine.
Un'altra dice, beh, quando ti chiedono 280 euro per una singola e poi scopri che fanno overbooking, allora viva Airbnb. Cerco le esperienze dirette per capire se vi ha cambiato, cioè se pensate di farlo abitualmente o no, capirne la consistenza. Pronto?
Sì, ciao. Io ho un'esperienza ormai di diversi anni di utilizzo sia di Airbnb sia di altri.
Come utilizzatore?
Sì, sia utilizzatore che come... sì.
Mettiamo tu come affittacamere, sì. L'hai fatto per motivi economici? Perché
assolutamente per motivi economici, nel senso che diciamo che il sistema di affitto da privati a privati proprio non funzionava. Ti parlo di un luogo di turismo,
cioè metti a disposizione la tua seconda casa,
un luogo di turismo, non a Milano, e gente come noi o tantissime altre persone hanno fisicamente un bene a disposizione che non utilizzano e non riuscivano prima di Airbnb a metterlo sul mercato.
Sei riuscito a farlo rendere?
Sì, no, dal punto di vista della organizzazione Airbnb è assolutamente geniale se si guardano proprio come funziona nel concreto.
Ma tu la tua casa dove abiti tu, metteresti a disposizione una stanza per affittarla?
Se ne avessi necessità assolutamente sì.
Un ascoltatore che però ha un messaggio che si spacca in due, quindi però capisco solo, abito vicino a Expo, ho sistemato un bilocale di proprietà della mia famiglia da affittare con Airbnb, ho guadagnato circa 1000 euro netti al mese, immagino, e però anche in questo caso è uno che mette in affitto un'altra casa. Matteo scrive che in questo momento lui sta aspettando che 2 francesi escano, perché il suo checkout è fissato alle 10, per poter fare la lavatrice, andare in bagno e uscire. A ottobre non ho avuto un solo giorno senza ospiti in casa. Ho guadagnato più di 3 volte tanto di quello che si potrebbe guadagnare da un affitto tradizionale, 3 volte tanto, dall'affitto tradizionale di una stanza con meno di un decimo dell'interazione. A novembre ovviamente adesso c'è un calo, ma non quel crollo della domanda che potevo aspettarmi. Ovviamente non sono in regola con la questura e non faccio ricevute non fiscali. Le tasse però vorrei pagarle, semplicemente indicando il totale guadagnato, cioè come un reddito qualunque. La cosa di per sé mi dà un po' fastidio, ma se non ci fosse stato Airbnb avrei dovuto semplicemente andare sotto i ponti. Ecco, quanti di voi hanno cambiato proprio reddito con questa logica di affittare la propria casa, la propria stanza? Pronto?
Ciao.
Tu non affitti?
Io ho fatto un'altra cosa. Ah. Io, siccome ho lasciato Milano e avevo un monolocale, l'ho dato a un'amica che ci faceva dormire quando lei organizzava degli eventi musicali o di ballerini, e lei mi dava qualcosa, però lei pensava anche alla pulizia, non è che ci ho guadagnato, ma semplicemente piuttosto che tenere lì un bene fermo che mi costava comunque di spese condominiali, tasse e quant'altro, ho detto usalo tu finché poi l'ho venduto invece.
E perché invece, scusami, non lo affittavi stabilmente?
Perché io sto a 500 chilometri, che comunque deve avere un intermediario per gestire queste cose a Milano, non riesci da lontano, da 500 chilometri, un'altra regione, a gestire queste cose. questa cosa.
Perché dicevi che volevi spezzare una lancia in favore degli alberghi?
Allora, perché il problema qual è? Che è richiesto uno standard di pulizia e di servizio agli alberghi che una casa in affitto, data in affitto, okay, così non ha. Se vai in un albergo lo pretendi, quindi la differenza di prezzo è giustificata. Okay. Se poi qualcuno si accorgerà che questo guadagno è troppo illecito e metterà delle regole per cui anche se sei un privato devi rispettare le regole che hanno anche gli alberghi, finisce questo gioco.
Ok, se questa attività viene svolta a livello continuativo e semicontinuativo, dice un ascoltatore, non balena in mente nessuno che ci sia una forma di evasione fiscale di guadagno continuo che elude qualunque forma di pagamento di quelle che volgarmente vengono definite tasse, o siamo sempre pronti a criticare quanto riguarda gli altri, ma quando riguarda me è sharing economy e innovazione? Ho un figlio che lavora a Singapore, scrive Antonella, marito 55enne che ha perso il lavoro ed è caduto in depressione, io ho il mio lavoro, abbiamo un appartamento su 2 piani e abbiamo deciso di adibirne uno a Airbnb. Mio marito è risorto, si è sentito di nuovo utile, ha parlato di nuovo le 4 lingue che conosce, ha ritrovato il contatto col mondo, abbiamo prenotazioni fino ad aprile, quindi è terapeutico. Un messaggio invece mi accusa di fare uno spot per Airbnb. Airbnb è un ottimo strumento per l'evasione fiscale, scrive un altro, siete molto interessati a parlare in generale delle cose, però sentiamo chi ha esperienza diretta. Pronto?
Allora, io affitto casa mia, noi siamo una famiglia, siamo io e mio marito e abbiamo un bambino piccolo di 2 anni, 2 cani, sono 3 anni che affittiamo la casa, ovvero ogni volta che abbiamo una prenotazione traslochiamo a casa dei miei.
Con che frequenza questo avviene?
No, allora noi abbiamo iniziato facendo solamente il salone del mobile, una settimana all'anno, uh-huh, e con quella ci pagavamo praticamente una rata della spesa condominiale. Dopodiché con Expo sì, c'è stato sicuramente un incremento, però noi abbiamo cercato comunque di non farlo troppo spesso.
Perché tu proprio prendi armi, bagagli, cani e tutto e sposti proprio tutta la famiglia, insomma.
Esattamente. Allora, la nostra fortuna è che abbiamo la cameretta del bambino e quindi magari alcune cose le mettiamo lì, le cose insomma nostre di valore.
E chiudi a chiave.
Le chiudiamo in quella camera e la chiudiamo a chiave. Il resto ce lo portiamo dietro.
Ma senti, ma dimmi, in questi mesi di Expo con che frequenza l'hai fatto?
Io ho fatto solamente a luglio perché il bambino andava via e quindi okay, a luglio l'ho affittata tutto il mese. E a settembre io ero ancora in vacanza, ho avuto tantissime richieste, ma proprio 6-7 richieste per ogni weekend, quindi ho detto vabbè, insomma, quindi settembre siamo rimasti tutto il mese a casa dei miei genitori e io l'ho affittato dal 1° di settembre alla fine. È stato un mese molto redditizio.
E pensi di continuare a farlo adesso?
Beh, io sono sempre su Airbnb, adesso non ci sono richieste.
Come ti senti a rientrare in quella categoria che per esempio alcuni ascoltatori dicono, ma sì, ma questo è un bel meccanismo di evasione fiscale, rovinano il mercato, è tutto uno spot per Airbnb. Paradossalmente poi molto spesso chi di voi lo fa siete quelli che poi magari invece a quegli evasori fiscali magari come sistema generale non stanno simpatici, cioè di chi tra virgolette ti accusa,
esatto,
di far parte di quel sistema.
Ma allora in realtà ad ogni persona che entra in casa dovresti firmare un contrattino, tu fai firmare questo contrattino con la cifra, l'importo, e alla fine dell'anno hai collezionato tutti questi contrattini che tu consegni quando fai la dichiarazione dei redditi e da lì paghi le tasse, chi lo fa e chi non lo fa. Comunque io i contrattini ce li ho.
Vanessa spiega meglio il messaggio di prima. Lei ha affittato la casa di proprietà della sua famiglia con Airbnb, ha guadagnato circa 1.000 euro netti al mese per i 6 mesi di Expo e questo le ha consentito di gestire autonomamente i suoi tempi di lavoro e scrivere la tesi. Si laurea la prossima settimana, senza questo lavoro, scrive lei, lavoro, avrei dovuto sicuramente rimandare a marzo per svolgere un altro lavoro lontano da casa e poco retribuito, e quindi dice che è contenta e non ha avuto nessun problema per i pagamenti. Altri messaggi, ho messo una stanza della mia casa in regola ed è andata molto bene in settembre e ottobre, anche non con le agenzie, e poi dice vi lascio ricevute e registro in questura. Io affitto una camera di casa mia perché non riesco a trovare un lavoro. Ho 54 anni, invio frequentemente il mio curriculum vitae sui siti di lavoro da oltre 2 anni e non ho mai ricevuto neanche una telefonata. Un altro che dice vorrei capire qual è la differenza di un sistema come questo con Uber, con quello delle auto a noleggio eccetera, contro cui molti si scagliano, scrive Luisa, in questo andando a guardare diciamo le zone d'ombra possibili di un sistema che va sotto il nome della sharing economy. Un altro messaggio di Maria Cristina che dice io lo faccio e lo faccio per soldi. Altri messaggi: ha iniziato un anno prima di Expo perché non ha più un lavoro e quindi questo è diventato il suo lavoro, ma probabilmente, dice, sono una dei pochissimi veramente in regola, ho fatto la partita IVA, pago le tasse, forse se si vuole non evadere si può, ma i moralizzatori sono solo per gli altri, anche tra gli ascoltatori di Radio Popolare. Un altro che dice che paga la tassa comunale di soggiorno, 2 euro al giorno a persona. Un altro messaggio che dice che è assurdo pensare alle tasse non pagate da gente che ha bisogno di soldi quando i grandi azionisti e simili pagano briciole non essendo soggetti all'IRPEF. Insomma, molti di voi la buttano, come si dice, in politica. Pronto?
Ciao, sono Caterina.
Tu, allora, affitti la tua stanza, la tua casa?
Io affitto e ho affittato perché l'inquilino che avevo prima, che era un inquilino di lungo periodo, ha deciso di disdire prima e io lo ringrazio ancora adesso perché è fantastico.
Perché quando è andato via?
È andato via a maggio e io e mio marito abbiamo messo a posto la casa, l'abbiamo risistemata e abbiamo cominciato ad affittare ed è stato un fuoco di fila, luglio, agosto, anche perché era una casa che aveva 6 posti letto.
Ma ci hai guadagnato tanto? Sì.
Sinceramente il triplo di quello che avrei
anche
guadagnato.
Anche tu come un altro ascoltatore.
Poi il discorso delle tasse è un affitto tra privati, anche se di breve termine, è comunque un affitto dove tu paghi le tasse, se lo vuoi, ovviamente, come
certo.
Tutti. Però Airbnb è più blindato da questo punto di vista rispetto ad altri siti.
Cioè
dove
c'è il pagamento che è più tracciato.
Il pagamento è assolutamente tracciato. Mm. Io penso di farlo ancora, che sia una cosa interessante.
Senti, ma non ti senti parte del mondo che sta spaccando il mercato degli affitti?
Sì, però a me è capitata l'esperienza di affittare dove praticamente io vivo sugli affitti, diciamo, in un momento di crisi, vivo sugli affitti.
Cioè dici, ho bisogno di soldi, punto.
Sì.
Allora Alessandra scrive: io l'ho fatto e probabilmente lo farò nella mia città vicino alle Cinque Terre per due motivi. Primo, lavoro a Milano quasi a zero e vendita casa d'origine non andata in porto. Per me è quasi l'unica fonte di reddito estivo. È un lavoro impegnativo, ma che mi ha permesso di conoscere persone di tutto il mondo e soprattutto di avere un po' di soldi. Parli chi non guadagna, dice Alessandra. Per il non legalista, scrive un ascoltatore, il bed and breakfast è un'attività regolamentata con le conseguenze del caso, altrimenti lo fai a titolo gratuito. Altri messaggi, fantastico. La base di Radio Popolare non ha più il problema della casa, ma ha il problema di come speculare col proprio patrimonio immobiliare e come evadere le tasse. Pronto?
Io utilizzo Airbnb per affittare, ma non un appartamento, ma una barca. E nulla, quello che non mi torna, diciamo, è questa cosa dell'area grigia, dell'evasione, delle cose, perché io affitto una barca, questa è un'attività, la barca è scritta a una SRL, i pagamenti di Airbnb sono assolutamente tracciati perché vanno direttamente sul conto societario, capisci? Per cui, non so, ditemi come faccio a evadere, a eludere, a fare un'area grigia che magari lo faccio. Cosa vuol dire speculare? Per me è lavorare, questo qui non è speculare, no?
Diciamo che, diciamo che applicato per esempio alla locazione, al settore alberghiero, eccetera, mi sembra di capire che un po' di persone dicono sì, con tutto questo sistema, come dire, se lo fai professionalmente allora lo dichiari come fonte professionale e quindi paghi le tasse di conseguenza anche,
certo,
che sono differenti, la zona grigia è quella. Se invece lo fai in un sistema che risulta un sistema occasionale, ma il tuo non è un sistema occasionale di affitto, c'è qualcosa che non va.
Direi che per certi versi non lo vedo neppure nel sistema occasionale, nel senso che, come ripeto, il pagamento è assolutamente tracciato, per cui se poi uno, come dire, non lo dichiara, allora vuole evadere, come dire, lo fa in questo ambito come può farlo in mille altri, no?
Un altro ascoltatore sdegnato dice: adesso anche le barche, ma basta, non si può più sentire questa trasmissione. Pronto? Tu hai una stanza che affitti?
Sì.
E l'hai trasformato nel tuo lavoro?
Sì, è diventato il lavoro, non è il mio, è quello di mio suocero, di fatto ci siamo dedicati tutti a questa attività.
Ma quanto ci guadagni al mese? Quanto rende al mese a te?
Guarda, fai tu i conti, riusciamo ad affittare per 15-20 giorni al mese e la nostra quota è di 40 euro alla camera ed è un'unica camera che in realtà, ecco, ed è per questo che è apprezzata, è un piccolo appartamento. Perché
quindi diciamo siamo attorno alle 1000 euro al mese, lorde, diciamo, su cui...
Sì, e poi
altri
pagano normalmente le tasse, si denuncia in questura tutti gli ospiti e si spende.
Però scusami, ci sono, mi sembra, ascoltatori che scrivono con sarcasmo, anche molto seriamente, per esempio questo scrive: sì, io affitto il mio castello con Airbnb, appunto quell'altro di prima che diceva, adesso anche le barche, basta, non si può più sentire questa trasmissione, cioè che vi accusano di essere degli speculatori, punto.
Va bene, detto questo,
cioè, come ti senti? Cioè, ti sembra una cavolata?
Sì, non molto, in effetti, perché ripeto, si pagano le tasse, si dichiarano i redditi e infine i nostri ospiti sono tutte persone, lavoratori che hanno ben altri problemi, cioè problemi di far inquadrare il cerchio con le diarie basse, sono tutte persone che vengono da vari punti d'Italia vicino a Milano, noi siamo vicino a Milano, per lavorare o peggio ancora per stare in zona ospedali, sì, e via, certo, dicendo, vicino, quindi proprio, anzi
il punto è che mi sembra che convivano o conviviate gomito a gomito persone che nella pratica poi sembrano simili, ma guarda, Elisabetta scrive: è lavoro se paghi le tasse. Io ho dato il mio monolocale in affitto al comune, prendo meno, ma sono sicuri e la casa va a chi ha bisogno. Si sa che la maggior parte degli ascoltatori sono borghesi radical chic.
Ma sono categorie. A dire che forse non si è chiaro che, forse le persone che parlano non hanno chiaro che ci sono i sistemi per dichiarare, i sistemi per tracciare e i sistemi per mantenere tutto nell'ordine del rispetto umano.
Okay.
E quindi
tu continuerai a farlo, sì. Cioè, è un tuo sistema abituale a questo punto, cioè la tieni così quella casa?
Sì, okay. Tranne in alcuni periodi in cui mi serve per ospitare i nonni.
Casa vacanza, scrive Rox. Capara con bonifico tracciato ma saldo cash alla consegna delle chiavi e ricevuta zero.
Pronto, ciao. Senti, guarda che c'è già il sistema. Se uno fa un bed and breakfast e non lo fa professionalmente, cioè fino a 3 stanze, sì, o a 3 unità immobiliari, non deve né aprirsi la partita IVA, certo, né paga, semplicemente stacca delle ricevute. Inoltre, se uno inizia fino a 7.500 euro all'anno, tu non fai la dichiarazione dei redditi. Quindi se uno ha una stanza, 2 stanze o 3 stanze, lo fa occasionalmente, ne ha tutto il diritto,
questo
si chiama,
certo,
speculazione.
No, ma queste infatti sono opinioni, non è che...
Se uno parte dal presupposto che se non sei un dipendente e sei uno speculatore, è inutile che non si parla più.
Mi dai un commento su questo messaggio? Questi sono i danni profondi prodotti dal berlusconismo sulla gente cosiddetta di sinistra. Sono diventati tutti dei fiscalisti, ma hanno perso la leggerezza e l'utopia del valutare le cose.
Ma se il lavoro non c'è più, uno cosa fa? Va alla Caritas a mangiare. È chiaro che uno lavora, ma sono più radical chic questi qui impiegati delle poste o dipendenti che dicono: sì, tu speculatore, un posto letto, i patrimoni vanno fatti fruttare, sai?
Ti fermo.
Ed è legittimo ed è giusto.
Ti fermo. Poi che sia giusto una cosa, sono legittime opinioni. E ce n'è di roba qua sotto, eh?
Microfono aperto.